Lettura dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore».
Un po' contravvenendo alle norme della liturgia, ma speriamo non sia un grave abuso, abbiamo proclamato questa sera nella celebrazione del Vespro un brano del Vangelo. Erano tanti i brani in cui avremmo potuto richiamare il tema di questa sera, l'espressione «Tu sei benedetta fra le donne», ma ho preferito inquadrare questo brano all'interno del Vangelo di Luca, in cui ascoltiamo la più immediata proclamatrice di questa parola che riflettiamo questa sera, che è Elisabetta. Quindi sono parole non più dell'angelo con le quali ci confrontiamo questa sera, ma di Elisabetta, nel bellissimo racconto della visitazione di Maria. Allora, la prima realtà su cui vogliamo guardare, puntare lo sguardo, è Maria stessa, che accorre. Maria si fa subito serva dell'umanità, non ritiene un privilegio la sua maternità. La sua salita a una città della Giudea è l'inizio di un inarrestabile salire di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, alla Giudea. L'inizio di quel cammino che sarà segnato sempre da una croce, da un martirio. Maria che presenta Gesù al Tempio e lì riceve la profezia di Simeone. Maria che perde Gesù nel Tempio e ritorna affannosa a Gerusalemme a ricercarlo. Maria che accompagna il figlio lì dove egli darà la vita e lì dove starà sotto la croce con lui, in quell'atto supremo di condolore e di collaborazione alla redenzione del mondo. Già ieri abbiamo accennato a Maria, arca dell'alleanza, ma tanti sono i contatti di questo brano con il giungere dell'arca a Gerusalemme al tempo di Davide. Quel giungere dell'arca fu accompagnato dallo stesso stupore e dalla stessa gioia. Questi brani sono raccontati, questi episodi, nel libro primo e poi nel libro delle cronache. Voglio ricordare ancora che il termine con cui viene proclamato questo termine, questa parola, Elisabetta esultò, esclamò a gran voce, ha a che fare questo termine nel libro delle cronache proprio con il culto del Tempio di Gerusalemme. Nella Bibbia dei 70 è utilizzato questo termine per una esclamazione di carattere liturgico. È il termine da cui deriva poi il termine tecnico anafora, che è il termine con cui si chiama tecnicamente la preghiera eucaristica. È questo esclamare di Elisabetta una anafora su Maria, un riconoscere l'azione di Dio in lei, Anche le nostre anafore eucaristiche sono un aprire l'occhio, un manifestare l'azione di Dio che agisce sull'altare. Lì sull'altare si ricompie in qualche modo quello che accade a Nazareth nel grembo della Vergine. La logica dell'incarnazione in forza dello Spirito riappare, riaccade, ed Elisabetta proclama, rendendo grazie a Dio per ciò che le si presenta davanti. Nel racconto della Visitazione abbiamo ascoltato, è lo Spirito che è nominato pur una sola volta, ma è il protagonista principale. È in forza dello Spirito che Giovanni inizia, tramite la madre, la sua funzione di profeta e di precursore. E ciò accade perché Elisabetta, dice il testo, è ripiena di Spirito Santo, e per questo essere ripiena comprende e annuncia. Così la testimonianza di Giovanni avviene ancor prima di nascere. Questa anticipazione dice ancora una volta che la testimonianza viene da Dio e non dagli uomini. È il Padre che dà testimonianza al suo Figlio, in questo caso attraverso la persona di Elisabetta e il bambino che è nel suo grembo, Giovanni. Le manifestazioni visibili passano attraverso gli uomini, le loro parole, le loro azioni, ma il protagonista vero, invisibile, è lo Spirito. Non ci deve meravigliare questo. Nella Scrittura spesso, nei profeti, in Ezechiele, Geremia, in Gioele, ci sono quelle parole in cui lo Spirito è promesso sui suoi figli e sulle figlie di Gerusalemme. Potessero diventare profeti i miei figli e le mie figlie, diranno i profeti. Lo Spirito stesso che avviene, che è presente nell'Annunciazione, quello Spirito creatore che forma nella Vergine Maria l'umanità di Cristo, senza il quale nulla lo Spirito perde della sua divinità. Maria ha concepito per una effusione dello Spirito Santo, ed è nello Spirito Santo se Maria va da Elisabetta, ed è nello Spirito Santo che Elisabetta fa esperienza di questa irruzione di Dio nella sua vita. Eppure queste grandi cose, queste grandi azioni dello Spirito, dove accadono? Accadono in gesti di premura quotidiani, in gesti vissuti nell'intimità di una vita familiare. Pensiamo a Nazareth, pensiamo ad Enkarim, dove accade quello che ascoltiamo questa sera, e ci ricorda come queste irruzioni dello Spirito preparano la grande Pentecoste sulla Chiesa dopo la Pasqua del Signore, anch'essa avvenuta, questa irruzione dello Spirito dentro il Cenacolo. Tutto, abbiamo visto, si concentra su Maria, solo perché è Maria a contenere il Figlio, che è, come sappiamo, l'ultimo destinatario delle parole di lode e di benedizione. Ma intanto c'è lei, come per Giovanni c'è Elisabetta. Trovo bellissimo questo incontro in cui ci sono davanti l'una all'altra due donne. Due donne non legittimate dalla presenza di un maschio che le giustifichi, che dia loro voce. Hanno un'autorevolezza, non perché sapienti più di altri o in competizione con figure maschili, anche se Zaccaria è stato ammutolito da Dio per la sua mancanza di fede, e Giuseppe sa di essere protagonista di una storia che gli chiede di essere custode amoroso, fedele, silenzioso dell'opera di Dio in Maria, nella sua Maria, che è diventata tutta di Dio e tutta del Figlio. Donne sapienti e autorevoli, perché hanno creduto e sono state capaci di vedere oltre l'invisibile, a credere all'incredibile, a credere in Dio che tutto opera per la sua potenza e per la sua grazia. E qui, attorno all'espressione che stiamo ascoltando e meditando, si aprono degli spiragli, degli squarci meravigliosi. Gesù per la prima volta da Elisabetta è chiamato mio Signore, e Maria di conseguenza la madre del mio Signore. Elisabetta, una credente, la prima nel Vangelo che confessa la fede nel Kyrios, nel Signore risorto. È la prima volta nel Vangelo di Luca che appare questo termine. Ancora una donna, la prima, la più adatta, la visitata da Gesù, come è Elisabetta, come sarà la Maddalena, avvicinata e conquistata da Cristo. Donne improbabili, figure anche esse della Chiesa. Ma è soprattutto Maria che viene qui posta in luce giusta. È benedetta tra le donne, tra queste donne incredibili cui Dio si è accostata, per questo rapporto unico con il Figlio e con Dio. Ma lei diventa la prima di una schiera di benedetti per un semplice motivo: perché ha creduto. Qui è bene sostare un momento, perché è questo il vero motivo per cui noi preghiamo Maria benedetta fra le donne. Un primo parallelo biblico con l'Antico Testamento è nel racconto di Giuditta, in cui lei viene benedetta, è perché ha fatto del bene, del gran bene al suo popolo, salvandolo da Oloferne. Maria è benedetta non tanto e non solo perché madre, ma perché è madre per noi, per il nostro bene, soprattutto perché è la prima ed è la vera discepola del Figlio. Maria in Luca è presentata come colei che ha creduto sempre, fin dall'inizio, ma poi in Luca appare anche come colei che comprende, e comprende a volte con difficoltà. Dirà il Vangelo di Luca in altri momenti: Maria non comprese e per questo custodisce nel silenzio. È strano, sembrerebbe questa una contraddizione, no? Che Maria è la prima fedele, colei che crede sempre, eppure è una che non comprende ma custodisce. È strano, eppure non è così a ben guardare, questa è una contraddizione. È corretto tutto ciò in una lettura di fede della Vergine Immacolata, piena di grazia, che ha sempre il Signore con sé. Questo perché? Perché Luca sa che la fede non chiude il cammino della vita, ma lo apre. Il cammino di Maria non è stato un passaggio dalla maternità al discepolato, da una maternità fisica a una maternità più spiritualmente vissuta. La maternità di Maria è sempre stata una e l'altra, fin dall'inizio. Non è che lei è passata da una fede esitante a una fede forte. Maria è credente fin dall'inizio. Tuttavia, come ogni discepolo e come ogni credente, anche Maria ha compiuto un cammino, un itinerario. Il cammino che l'ha messa alla sequela del Figlio, che a poco, in una specie di continuo contrasto fra gloria e debolezza, ha svelato non semplicemente il suo essere Figlio, ma essere Figlio e Messia in un modo inatteso e sconcertante. Maria crede sempre, ma anche lei, come tutti i credenti, deve comprendere che quel Figlio in cui lei crede sempre le chiede un cammino. Sarà Figlio in un certo modo, sarà Messia in un certo modo, salverà in una certa modalità. Lei ha fatto questo cammino come tutti noi siamo chiamati a farlo, anche se ha creduto fin dall'inizio, ma il cammino umano non le è risparmiato. Che sia questa la sostanza delle benedizioni di Maria e a Maria lo possiamo confermare con le parole di Gesù, quando Gesù risponde nel Vangelo a quella donna che dice: benedetto il grembo che ti ha accolto e quella donna che ti ha dato il latte. Cosa risponde Gesù? Benedetti e beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Beati coloro che credono, beati coloro che si mettono in cammino in questo itinerario. Allora per noi, fratelli e sorelle, che ripetiamo queste parole, che cosa ne riceviamo? Quali aiuti e sostegno per il nostro vivere quotidiano? Per rileggere la nostra storia, la nostra vita e quella dei nostri fratelli? Ogni volta che una persona crede a Dio, che si fida di Lui, diventa una benedizione per sé e per tutti. La nostra fede, quando noi crediamo, e solo questo ci rende benedizione per noi e per tutti. Questo cammino iniziò tanti secoli prima di Maria con Abramo. Abramo, per la sua fede, divenne una benedizione per tutti i popoli. E Dio cominciò questo cammino con l'umanità. E ora, grazie alla fede di Maria, questo cammino si completa e passa a noi. Tutti i popoli ricevono colui che è la benedizione stessa di Dio, Gesù, il frutto benedetto del grembo di Maria. Un altro elemento, abbiamo visto che la gioia accompagna questo incontro con Dio. La gioia di Davide davanti all'arca, la gioia di Elisabetta davanti a Maria che porta Gesù nel grembo. Maria ed Elisabetta vivono un'esperienza di gioia e di apertura nel contatto con i figli reciproci. Quante volte siamo richiamati anche dal Papa in questi anni a questa gioia che dovrebbe essere la nota distintiva di chi segue il Signore e di chi l'ha incontrato, di chi ha avuto un annunzio di vita e di speranza. Pensiamo a quanto poco basta per incupirci e per attristarci. E ancora, vedere nell'altro il segno della presenza di Dio, della benedizione di Dio. Bene, noi potremmo dire: Elisabetta non è diversa da noi, Elisabetta non è immacolata. Elisabetta è una donna normale come noi, ma riconosce e benedice. Maria, in qualche modo, nel suo farsi vicina, prossima a questa sua parente, anche per servirla, anche per aiutarla, è in qualche modo un benedire ciò che accade in Elisabetta. Due donne da punti di vista diversi, eppure accomunate nel benedirsi l'un l'altro. Maria immacolata, Elisabetta no. Maria è la prima ad affermare la beatitudine di chi? Di colui che ha bisogno di Dio e sa di averne bisogno. Elisabetta è anch'essa benedetta perché si lascia servire da Maria e facendo ciò impara a benedire e a servire. Percepiamo anche noi questo bisogno di Dio che ci rende benedetti. Lo percepiamo nei nostri fratelli, a cui dovremmo ogni giorno donare noi stessi. Percepire nell'altro il bisogno di Dio, magari confuso da tante altre realtà, saperlo leggere, guardare e benedire i nostri fratelli e sorelle per questo. Benedire è dire bene dell'altro, perché Dio dice sempre bene di noi. Ci perdiamo spesso in chiacchiere, in maldicenze, in svalutazioni di persone, di realtà, di situazioni. Ma forse per fare tutto questo c'è da ricordare una realtà più profonda che sta probabilmente alla base di tutto e che per Maria era una realtà, per noi è un cammino di continua conquista quotidiana. Questo benedetto tu fra gli uomini, rivolto a ciascuno di noi, potremo sentirlo vero quando avremo realizzato la beatitudine che più ci avvicina a Maria e al figlio suo. Beati i poveri in spirito. Se non ci vorremo percepire così, Se non accadrà che lo Spirito Santo ci trasformi in terra di Dio, spazio di Dio, dove nulla ci appartiene, perché tutto è di Dio e tutto è grazia. Poveri in spirito, solo questo ci potrà forse far dire con verità, benedetta tu fra le donne, e potremmo dirlo ai nostri fratelli e sorelle, benedetto tu, e sentirlo in qualche modo anche per noi, da parte di Dio, benedetto tu, mio figlio, quando nulla ci apparterrà e noi saremo tutti di Dio, nella povertà e nella miseria, nella limitatezza della nostra condizione umana, di uomini peccatori, ma sempre perdonati e accolti.